Krishna Name
Amen.
Non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Noi di solito diciamo non ci indurre in tentazione, ma siccome per qualcuno questa parola fa problema, allora la nuova traduzione l'ha cambiata. Non ci abbandonare, perché a noi fa problema non ci indurre? Perché siamo influenzati dalle moderne filosofie che hanno cominciato o hanno ripreso dalla prima pagina della Bibbia le parole del tentatore di far venire il dubbio su Dio. Ma Dio, insomma, chi è? Noi non abbiamo una ragione migliore o magari tante volte più della sua. E allora pensiamo che lui possa indurci in tentazione, che sia lui che ci induce in tentazione. Se andate invece in Oriente, in quei popoli che non sono stati toccati dalle moderne filosofie dell'illuminismo, del positivismo, della rivoluzione francese, in quei popoli non fa nessun problema né parlare di indurci in tentazione e neanche parlare di castighi di Dio, perché sanno che Dio è Dio e va ascoltato e non c'è da dubitare di Lui. Solo noi facciamo problema. Allora va bene, non ci abbandonare, che vuol dire non lasciarci soli quando arriva il tentatore, perché noi siamo deboli, incapaci, fragili, proprio come è stata incapace a resistere Eva al tentatore. La parola tentazione da dove viene? Allora, noi abbiamo in italiano due termini che traducono lo stesso termine greco. Il greco usato dai Vangeli, c'è una parola che noi possiamo tradurla in due modi: tentazione oppure prova. Allora, è tentazione o è prova? Se è in mano a Dio, è una prova. Lui deve mettere alla prova i suoi amici, altrimenti come fa a fidarsi se non sono provati? Anche noi, prima di avere un amico, vogliamo ben essere sicuri, deve superare qualche prova. Se è in mano al tentatore, allora è tentazione che lui vuole farci cadere, prenderci nel laccio, vuole metterci in ciampo. Gli amici di Dio sono addirittura orgogliosi di potergli dimostrare fedeltà e riconoscenza. E come fanno? Quando c'è qualche momento difficile superano la prova e così hanno dimostrato a Dio la loro fedeltà. Se leggete il libro di Giuditta, capitolo 8, a un certo punto lei rimprovera i capi della sua città, perché avevano detto: oh, adesso siamo assediati, non abbiamo più da mangiare, cominciamo a sentire la sete. Allora hanno detto: beh, insomma, sollecitati dalla gente, facciamo così: se entro 5 giorni Dio non ci aiuta, ci consegniamo. Cosa vuol dire se entro 5 giorni? Vuol dire dubitare che Dio sia capace di ascoltarti. Vuol dire mettere un termine a Dio, dare un ultimatum a Dio. Ora Giuditta dice: questo non si fa. Questa è una prova di Dio. Dimostriamo la nostra fedeltà a Lui. Succeda quello, anche dovessimo morire, dimostriamo la nostra fedeltà a Dio. Che Lui ha provato Abramo, ha provato Giacobbe, ha provato Giuseppe, ha provato tutti i suoi amici, li ha messi alla prova. E oggi Dio mette alla prova noi. Satana fa di tutto perché la prova diventi caduta. L'abbiamo visto con Eva, l'abbiamo visto con Caino, l'abbiamo visto con Davide. Davide ha visto una bella donna, era una prova, poteva dimostrare la sua fedeltà. E invece è diventata tentazione, c'è caduto dentro. E dopo da questa caduta, le altre, l'omicidio, eccetera. Salomone, idem, con tutta la sua saggezza, quando si è portato in casa delle mogli che venivano da altri popoli, ha permesso loro di portarsi le loro divinità. E le hanno messe, hanno costruito le edicole su quel monte che ancora oggi si chiama Monte dello Scandalo, a Gerusalemme, di fianco al Monte degli Ulivi, un po' più in basso. Salomone è crollato, ha avuto le tentazioni anche lui. Giuda amava Gesù, Giuda, ma l'amore del denaro è stato per lui non una prova ma una tentazione. Amava Gesù tanto da andargli dietro fin dentro il cortile di Anna, ma il bel caldo del fuoco che c'era lì lo ha messo insieme, l'ha tirato a stare insieme ai nemici di Gesù, e dopo non è stato capace di dire chi era davvero. Anania e Safira, Atti degli Apostoli, amavano Gesù, amavano la Chiesa, addirittura hanno voluto vendere il campo per distribuire ai poveri, dare il denaro agli Apostoli per distribuirlo ai poveri. Quando è stato ora di darlo agli Apostoli, hanno detto: ma la pensione, ce ne teniamo un po', diciamo che diamo tutto, ma un gruzzoletto ce lo mettiamo da parte. Hanno mentito alla Chiesa, per cui San Pietro, quando arrivano, dice: ah, così, mentendo alla Chiesa voi mentite allo Spirito Santo. Potevate tenervelo tutto, nessuno vi ha detto di dare tutto o di dare metà, potevate tenervi anche tutto, ma mentire, e prima lui e poi lei, sono stramazzati a terra e i giovani li hanno portati al sepolcro, tutti e due. Non c'era la rianimazione a quei tempi. Così Dema, uno dei discepoli di San Paolo che camminavano, viaggiavano con lui, ha preferito questo mondo e se n'è andato. E noi, chi lo sa? Ognuno di noi sa, cioè forse sa, forse non sappiamo ancora del tutto dove siamo. Quindi, per distinguere se un pensiero che ci viene, o un sentimento che ci spinge, o se una sollecitazione, una parola dall'esterno, se è ispirazione di Dio, una prova per dimostrargli amore, o se è tentazione, dobbiamo sviluppare un po' di discernimento, capacità di distinguere. Quindi ci vuole vigilanza, per questo Gesù insiste tanto sulla vigilanza, e anche gli apostoli. Il tentatore usa tante sottigliezze, ragionamenti, modi belli e apparentemente buoni per attirarci dalla sua parte, come ha fatto con Eva, che ha concluso: ah, questo frutto è bello, è buono, bello a vedersi, buono a mangiarsi, e si è dimenticata del comando di Dio, perché ha ceduto a mettersi a ragionare col diavolo. Ma se il diavolo è più forte di te coi muscoli, è più forte di te anche coi ragionamenti. Allora, se tu ti metti a ragionare, per questo dobbiamo stare attenti non a dire io ho ragione, o tu hai torto, o chi è che ha ragione tra voi due. È facile cadere. Cosa dobbiamo chiederci? O Spirito Santo? Chi dei due ha Spirito Santo? O nessuno dei due? E allora diamoci piano. Il ragionamento serve fino a un certo punto. Serve se è basato se ha le basi della fede, del regno di Dio. Allora non mi chiedo chi ha ragione o io ho ragione, ma chi ha Spirito Santo. Quindi bisogna sempre fare come Gesù nel deserto. Cosa ha fatto? Tutte e tre le volte non si è messo a ragionare col tentatore. Non è degno che io perda tempo con lui. Ha pescato una parola di Dio, guarda caso, tutte e tre le volte dal libro del Deuteronomio. Cioè Gesù è rimasto aggrappato alla parola di Dio. Avrebbe vinto il diavolo se si fosse messo a ragionare. Basta pensare solo a questa. Guarda qui tutti i regni. Tu sei figlio di Dio. Chi è migliore di te per fare il capo, per fare il re del regno? C'è nessuno meglio di te. E allora Gesù avrebbe detto, ah, hai ragione, non c'è nessuno meglio di me. Ma Gesù ha pescato quella parola, a Dio solo servirai, lui solo adorerai. Perché la condizione per fare il re cos'era? Dipendere da Satana. Che uno che va a fare il re comincia a tirar fuori la spada prima o poi, o farla tirar fuori. Ciò che è successo con grande evidenza a Maometto. Chi era Maometto? Uno che figurava un profeta, perché sulla montagna ha cominciato a parlare di Dio, della misericordia di Dio, della bontà di Dio, che bisogna adorare Lui, eccetera. E per alcuni anni alla Mecca predicava così, finché la sua fama è arrivata a Medina, un'altra città, 150 chilometri. Quelli di Medina, che non erano capaci di mettersi d'accordo, sono venuti alla Mecca a dire, ehi tu che sei così bravo, vieni da noi, ci fai il capo. A Maometto non è parso vero, perché la Mecca cominciava ad avere difficoltà. Allora è corso con loro a Medina, e questa è l'Egira, la famosa Egira 622. È da lì che hanno cominciato a contare gli anni. Quando sentite il calendario islamico, hanno cominciato lì, dal 622. Poi c'è qualche differenza, perché il loro calendario è di 10 giorni più corto, e allora c'è qualche anno di più di quello che facciamo noi con i nostri calcoli per calcolare la differenza. E allora quando si è trovato capo di Medina e di queste tribù che c'erano, cosa deve fare come capo? Deve farsi ubbidire. E poi quando comincia a mancare soldi, a mancare roba, a far razzie alle tribù intorno. E se qualche tribù si oppone a lui, eliminarla. Così ha eliminato due tribù di ebrei. E allora immaginarsi se può esserci pace tra ebrei e musulmani. Cominciato lì, i musulmani oggi non possono fare niente di meglio che imitare Maometto. Quindi se lui ha eliminato due tribù, noi tutti gli altri, eccetera, eccetera. Quindi Maometto si è trovato nella stessa situazione di Gesù, ma ha reagito nel modo opposto. Gesù è scappato quando sono venuti a prenderlo per farlo re. Maometto gli è andato dietro. E le conseguenze le vediamo. A proposito di questo, esagerazione, ma comunque, cioè esagerazione che io continui con questo discorso, ma quando sentite parlare di Islam moderato, sappiate che non esiste, perché questo è l'Islam, quello di Maometto. Ci sono dei moderati finché ve li trovate di una persona da sola con voi, allora sono tutti moderati. Ma se cominciano a essere in due o tre o quattro, allora, guai. C'era un insegnante all'università Al-Azhar del Cairo, la più grande, la più famosa un insegnante di storia dell'Islam che voleva insegnare ai suoi studenti, che Dio è misericordioso, che bisogna essere, finché a un certo punto i suoi studenti sono saltati in su a dirgli: professore, questo non è il vero Islam. E lo hanno denunciato alla polizia segreta, che l'hanno preso, e ha cominciato le sue torture inaudite. È stato salvato da un suo zio che era al governo, per caso, perché non sapevano dove fosse, l'hanno trovato, e così ha potuto fuggire, e ha potuto salvarsi, ma scappando.
C'è
in tedesco, e c'è la traduzione di alcune pagine, ma non della sua storia, che c'è fuori qui sul tavolino. Alcune pagine. Islam, un terrorismo. Gesù nel deserto ha fatto così: si è aggrappato alla parola, cioè all'obbedienza, e l'obbedienza è stata benedizione. Per cui adesso che questa parola obbedienza, non so se ve l'ho già detto o se l'ho detto la settimana scorsa, non c'è più nel vocabolario, sostituitela benedizione. Non dire alle tue suore: ti do l'obbedienza, ti do la benedizione di fare questo, di fare quello. Perché se uno ubbidisce ha benedizione. E voi, quando qualcuno vi dice, un padre spirituale, un confessore, vi dà un qualcosa che sembra un ordine, voi non pensate mi fa ubbidire, ma pensate: questa è la mia benedizione. Sono sinonimi, anche se qualche sfumatura diversa. Uno mette l'accento sulla fatica, l'altro mette l'accento sul frutto. Ecco, Gesù rimane aggrappato alla parola, all'ubbidienza, a rimanere nell'amore al Padre, perché Dio è amore, non è ragionamento. Non l'ha mai scritto nessuno che Dio sia ragionamento. Questo non vuol dire che non si debba ragionare, ma ragionare con le basi giuste. Papa Benedetto XVI ha detto e scritto molto su questo, che il cristiano deve saper ragionare, però deve mettere le basi sane e sante ai suoi ragionamenti, non fantasia, immaginazione. Quindi noi rimaniamo aggrappati a Gesù perché lui è aggrappato alla parola e all'ubbidienza, e con Gesù vinceremo. Non abbandonarci quando si avvicina al tentatore, lo diciamo al Padre, non abbandonarci. E Gesù non ci evita l'incontro col tentatore, perché è una prova l'incontro col tentatore. Noi abbiamo l'occasione di dimostrare a Dio che siamo suoi. Quindi non ci evita l'incontro col tentatore, ma ci aiuta e ci fa vedere l'amore, perché restiamo nella verità. E quindi rimaniamo attenti sempre, non so se ve l'ho già detto, attenti a ciò che è bene, non a ciò che è bene. Il bene non esiste. Il male non esiste. Perché? Parlate con i ragazzi oggi. Quello che per me è bene, per te è male. Quello che per te è male, per me. Che male c'è? È bene. I genitori che parlano con i loro figli, che male c'è? C'è niente di male. E i genitori restano lì con tanto di naso, non sanno cosa dire. Non c'è la lotta tra il bene e il male. Invenzione di qualche filosofo antico che non sapeva come fare a districarsi coi suoi problemi. Non esiste né il bene né il male, né la lotta tra il bene e il male. Vi scandalizza questo? Allora vi dico meglio: esiste ciò che è male agli occhi di Dio, esiste ciò che è bene agli occhi di Dio. Questo è il bene e il male, quello che è bene agli occhi di Dio. Uno che ragiona, ragiona sul sicuro, e il sicuro non è quel che vedo o sento io, quel che vedi o senti tu, ma quel che vede e sa lui e che ci ha detto lui. È bene ciò che è bene agli occhi di Dio. È male. Davide, quando ha capito qualcosa, ha detto: ho fatto ciò che è male ai tuoi occhi. Perché in fondo, sotto sotto, lui forse era ancora convinto che, insomma, aver Bessabea in casa era bene, gli faceva piacere, ma è male ai tuoi occhi. Questo deve essere fisso, sicuro, stabile dentro di noi. È bene ciò che è bene agli occhi di Dio, e il male, non adoperiamo mai la parola male e bene da sole, che non dicono niente. Comportati bene, eh? Ma certo, papà, ma certo, mamma, mi comporto benissimo. Per il papà vuol dire una cosa, e per lui o per lei vuol dire, chissà cosa vuol dire, un'altra, perché dopo torna incinta. La mamma pensava, dicendo comportati bene, pensava quel che voleva dire per lei 20 anni prima, comportarsi bene. Allora bisogna chiamare le cose sempre col loro nome e cognome. E quando ti chiedono che male c'è, aspetta, che male c'è agli occhi di Dio? Questo a me interessa. Non che male c'è ai tuoi occhi, perché è troppo corto. Troppo corto il tuo naso, la tua visuale. Ecco, qui dobbiamo davvero stare fermi. Per sviluppare il nostro discernimento ci è utile anche conoscere quali sono i metodi e le finalità, le intenzioni del tentatore. Dove vuole arrivare? Che metodi ha per trarmi in inganno? Una prima cosa che vuol fare è toglierci la gioia, perché quando siamo tristi dopo diventiamo egoisti e siamo già nelle sue mani. Vuole che perdiamo la pace, che è dono di Gesù. Lui vuol distruggere quello che è di Dio, il cantatore. Quindi vuol rovinarci la pace. Quando ha rovinato la pace, anche siamo in una situazione dove siamo o fissi sui nostri pensieri o in contrasto con gli altri, e allora già li divide e timpera. Era il trucco degli imperatori romani. E vuole portarci via l'unità, la comunione coi fratelli, l'unità. Perché se resti solo, resti disarmato. Voi vedete, se da un bel falò un carbone lo tirate via e lo mettete lì da solo, sta poco che si spegne. L'unità, dono del Padre. Allora questo cerca di togliere alla nostra vita la gioia, la pace, l'unità. E per riuscirci ci fa ragionare su ciò che è bello, su ciò che è meglio, su ciò che è buono. E allora ci troviamo belle fritti. Siamo nella situazione di Eva, che ragiona non su ciò che è meglio per il regno di Dio, ma su ciò che è meglio per il mio piacere. Vedete? Siamo già fuori da quella prima parte della preghiera. Venga il tuo regno. Allora devo vedere ciò che è meglio per il regno di Dio. Se faccio ragionamenti su ciò che è bene e su ciò che è meglio, ciò che è bene per il regno di Dio, ciò che è meglio per il suo regno. Con questo trucco non solo Eva, ma anche Aronne si è lasciato ingannare. Mosè mancava da 40 giorni, cosa facciamo? La gente, pur di vedere la gente non ribelle contro di sé, non ha la forza di sopportare le contrarietà, contraddizioni o le cose, allora la donna trova il sistema, facciamo raccogliamo oro e facciamo un vitello d'oro. Chi non ha Dio ha Mammona. E il vitello cos'è? Un torello, si dovrebbe dire, quindi il simbolo della forza, quindi il Dio forte, che vince, che non perde, che non sa aspettare, pazientare, ma tutto subito vince. E voi vedete, tanto per tornare all'esempio di prima, dell'Islam è la forza che conta. Non c'è né ragionamento né contemplazione, solo le corna, la forza del vitello e del vitello d'oro. Ecco, quindi, sapendo un po' almeno questi metodi del tentatore, staremo vigilanti e attenti per rimanere sul terreno sul quale Gesù è sempre vincitore. Voi sapete che un esercito, adesso è diverso perché ci sono gli aeroplani e i silur, come si chiamano, i missili, e allora, ma una volta l'esercito che doveva affrontare un altro esercito sceglieva il terreno adatto per sé dove incontrarlo. Se erano montanari, cercavano di stare in zone montagnose. Se non erano abituati alla montagna, cercavano di tirare il nemico in pianura, come hanno fatto i veneziani a Lepanto, che non erano capaci sulle navi di combattere, ma sul piano. E allora cosa hanno fatto? Si sono costruiti dei grandissimi zatteroni e hanno fatto in modo che i turchi vengano giù sul zatterone a combattere. E lì i veneziani li hanno sbaragliati. C'era dietro anche tutta la preghiera del mondo cristiano, il rosario, per cui adesso il 7 di ottobre ricorderete questo evento come eccezionale. I metodi del tentatore, su quale piano Gesù è risultato vincitore? Su quello dell'ascolto del Padre. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola, perciò sto in ascolto di ciò che esce dalla bocca di Dio. E quindi l'obbedienza, che se ascolti è per obbedire, non per sapere presso poco cosa dice, per curiosare nella sua testa, ma per fare. Chi fa la volontà? E per obbedire è necessaria l'umiltà. E allora, sul campo dell'obbedienza e dell'umiltà, il diavolo non mette piede. Che il diavolo non è capace di ubbidire, che non è umile. E non è capace di essere umile, perché è superbo. Quindi su quel piano lì, quindi se voi siete umili e obbedienti, avete tutte le possibilità di vincere tutte le tentazioni. Se uscite da questo campo, attenzione, ho letto qualche anno fa su un libretto, mi pare che eravamo a Bergamo, c'era un esorcista che per fare i suoi esorcismi prendeva dietro sempre il sacrestano, e il sacrestano teneva in mano l'acqua santiera, quello che lo usava l'esorcista. E a un certo punto l'esorcista dice al diavolo: ma te ne vai o non te ne vai? E allora il diavolo risponde: adesso me ne vado, ma non per te, ma per l'umiltà del tuo sacrestano. Allora noi chiediamo al Padre queste armi per vincere le tentazioni, l'ubbidienza e l'umiltà. Non ci abbandonare, non abbandonare noi alla tentazione, non ci abbandonare. La tentazione c'è per il noi, per la Chiesa, certamente per i singoli fedeli, anche per le persone autorevoli, per cui avete sentito il Papa parlare di che cosa? Di chiacchiere e di pavoni a chi? Ai vescovi? Parla così, però non esclusi erano presenti anche gli altri, anche i semplici fedeli. Quindi perché a tutti è possibile, ai singoli fedeli, ma Papa compreso, ma anche alle chiese stesse, le sette lettere, alle sette chiese dell'Apocalisse, cosa fanno queste sette lettere? Dicono elogi e dicono rimproveri a ognuna chiesa per, o per aver vinto certe tentazioni diverse da quelle delle altre chiese, o per essere caduta in qualche tentazione che altre chiese non avevano. Quindi non abbandonarci, non ci indurre, noi come chiesa. Qual è la tentazione principale? A cosa mira soprattutto il diavolo? Insomma, se l'unità è il miracolo che converte il mondo, il diavolo cercherà di far di tutto perché non ci sia l'unità, per creare divisioni. Allora crea divisioni nelle famiglie, perché è opera di Dio la famiglia. Ai figli fa bene l'unità dei genitori. Crescono con quella di far crescere, maturare come uomini sani e forti. La divisione li fa diventare insicuri e in balia di cosa, del primo che capita. Quindi il diavolo cerca di distruggere l'unità e anche l'unità della Chiesa. E purtroppo ci è riuscito tante volte lungo i secoli. Speriamo che non ci riesca ancora. Da qualche parte nelle parrocchie ci riesce a creare divisioni tra i cristiani nelle parrocchie, o tra i preti, tra i fedeli, nei cori, tra i catechisti della pesca, dove, insomma, in tutti i luoghi dove c'è unità, il tentatore cerca di metterci il becco, non il becco, ma gli artigli. Gesù lo sapeva e per questo ha pregato: Padre Santo, custodiscili nel tuo nome, perché siano una cosa sola come noi. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Ecco la preghiera di Gesù, che diventa anche la nostra preghiera. Non ci indurre in tentazione, non ci abbandonare al tentatore, ma liberaci. Fa di tutto il maligno perché i discepoli di Gesù non siano una cosa sola, e da soli non ce la fanno a difendersi. L'intervento del Padre, per questo chiediamo al Padre: non ci indurre. La nostra preghiera si conclude così, ci insegna Gesù, non è completa se non ci preoccupiamo di essere custoditi per santificare il nome, per collaborare al regno e per operare la volontà del Padre, che quei desideri devono rimanere veri fino alla fine della nostra preghiera. Quindi siamo custoditi dal maligno per poter santificare il nome, accelerare la venuta del regno e accoglierlo e operare, fare la volontà del Padre. Ma liberaci dal male, continua la seconda parte della stessa frase, ma è una congiunzione, come si dice, avversativa, è vero? Ricordo ancora la grammatica. Ma. È la stessa frase che si completa così: ma liberaci dal male. Liberaci, non è stato tradotto bene secondo me. Bisognerebbe tradurre, però dopo è difficile dirlo nella preghiera perché è troppo cruda: strappaci dal maligno. Insomma, non suona bene. E allora liberaci dal male. Però sappiate che Gesù, o che gli apostoli, hanno tradotto così l'ebraico di Gesù: strappaci dal maligno, da colui che mette in campo le tentazioni, che ci fa vedere bene il male, ci fa vedere come fosse male il bene, cioè l'obbedienza a Lui, trasforma la prova dell'amicizia con Dio in tentazione. Noi dobbiamo essere più furbi, o meglio, dobbiamo lasciarci illuminare dal Padre, dalla sua luce, a vedere come bene l'obbedienza a Dio, l'obbedienza a Lui, e come male la disobbedienza a Lui, la disobbedienza al Padre. Come dicevo prima, che non c'è la lotta tra il bene e il male, è vero, ma c'è la lotta tra ubbidire o disubbidire al Padre, ubbidire o disubbidire alla parola di Dio. La disubbidienza al Padre è ubbidienza al maligno, non c'è dubbio. La disubbidienza al Padre è ubbidire al maligno, che è l'avversario, detto in lingua antica, Satana. Avversario vuol dire, il quale non è mai, come si qualcuno dice, insomma, che non dobbiamo avere odio per nessuno, noi neanche per il diavolo, perché il buonismo, uno pensa di essere più buono di Dio, e allora è buono anche con il diavolo, il poverino, accarezzarlo qualche volta. Stracci è il nemico, è l'avversario, strappaci. Cosa vuol dire strappaci? Vuol dire che ci ha già impiantato gli artigli nei muscoli della nostra carne. Strappaci vuol dire anche a costo di perdere mezzo muscolo, anche a costo di perdere un occhio, anche a costo di perdere una mano, direbbe Gesù. Anche a costo di perdere un piede. Strappaci. Perché, direbbe San Pietro, è come un leone ruggente che va in giro cercando chi sbranare. Avete mai sentito? Alla compiete del martedì, prima lettera di Pietro. Gli artigli sono già piantati nella nostra carne, la dimostrazione sono i nostri peccati, che sono obbedienza a Lui. Quindi lui vanta diritti su di noi. Ah, tu hai fatto questo, ma è causa mia, merito mio, quindi tu mi devi. Vanta diritti. Ah, vivi in una casa che hanno comprato i tuoi nonni coi soldi rubati o compiendo un'ingiustizia. Io ho diritti su questa casa, dice il diavolo. Dovete stare attenti alle eredità che lasciate ai vostri figli e nipoti, che non vengano da ingiustizie, da peccataci. Lui vanta i suoi diritti, perché è roba sua. Tu ce l'hai per merito suo. Quindi, strappaci. Può voler dire anche, tirami via anche mezza casa. Pur che io rimanga nella contento e solo con te. Quindi a costo di farmi soffrire, perché strappare, insomma, può far soffrire, come il chirurgo non ascolta i lamenti del paziente, continua il suo lavoro, finché ha finito o no. Il chirurgo, che vuol salvare il suo paziente, e il padre deve fare il chirurgo, come fa il buon potatore quando va nella vigna. Strappaci, solo tu puoi, noi non riusciamo a liberarci, siamo impotenti, siamo incapaci. Meglio girare per il mondo con un occhio solo, un piede solo, che star tutta l'eternità in potere del nemico. Strappaci, strappa noi, la Chiesa, i miei fratelli. Anche io mi sentissi fuori pericolo. Voi qui, quando entrate dal cancello, vi sentite finalmente al sicuro. Fuori pericolo. Ma anche voi foste fuori pericolo, la Chiesa, in giro per il mondo, si trova nella tentazione. Quanti cristiani stanno subendo tentazioni forti, che hanno già prodotto divisioni, debolezza, peccato, sofferenze varie. Per questo tutti, anche chi si sente fuori pericolo, prega, strappaci dal maligno, strappa noi, tutta la Chiesa. Perché se si indeboliscono i miei fratelli, mi indebolisco anch'io, ne ho svantaggio anch'io, e ne abbiamo svantaggio tutti. Strappa noi, strappa la Chiesa dal maligno. Il Padre, quindi, noi terminiamo la preghiera così, lasciando il Padre che continui a lavorare. Strappaci dal maligno, è l'ultimo, che lavoro che ha il Padre. Per strappare, cosa, come fa? Usa la potenza dello Spirito Santo, usa la parola di Gesù, la testimonianza di Gesù e il suo sangue. E noi lo ringraziamo perché vediamo che davvero molti fratelli sono stati strappati dal maligno e il Padre esaudisce. L'ha esaudita tante volte, non solo tra i santi del cielo, vediamo grandi peccatori che sono stati strappati dal mondo, ma anche qui ancora, tra di noi, nella Chiesa ci sono fratelli che con la grazia di Dio sono stati liberati da gravi situazioni di peccato, da una vita di mondo, da una vita di malvagità. Ogni tanto si sente qualche bella testimonianza, ma chissà quante ce ne sono, chissà quante ne potreste raccontare ciascuno di voi. Quindi con umiltà continuiamo a dire: non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. E così Gesù conclude la consegna della preghiera ai discepoli, ma poi nel Vangelo secondo Matteo continua spiegando, spiega quel perdono, perché si vede che ha visto sulla faccia certe espressioni, e allora spiega che sì, cari, se volete essere perdonati dovete perdonare anche voi le loro colpe ai vostri fratelli. E nel Vangelo di Luca anche c'è un'altra spiegazione, la spiegazione del pane, come abbiamo visto ieri. A cosa si riferisce? A cosa dobbiamo riferirci quando chiediamo il pane soprasostanziale? Continuano così le due consegne del Padre nostro con quelle due spiegazioni. I primi cristiani, già alla fine del primo secolo, primi anni del secondo secolo, ce lo testimonia un libretto intitolato Didache, che può voler dire catechesi. I primi cristiani hanno aggiunto una dossologia. Cos'è una dossologia? Un'espressione di glorificazione. Come ai salmi aggiungiamo sempre gloria, gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, che non c'è nel Salmo, lo aggiungiamo a noi. Così i primi cristiani hanno pensato: è brutto terminare con la parola maligno, terminare la preghiera con la parola maligno, non è bello. Allora hanno pensato: aggiungiamo una dossologia. E allora hanno aggiunto quella che noi abbiamo ripreso dopo il concilio nella liturgia eucaristica, che dopo il Padre Nostro c'è una preghiera estensione di questa: liberaci dal mal, liberaci da tutti i mali. E poi: poiché tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Questa è la dossologia. I protestanti la dicono ogni volta che dicono il Padre Nostro, lo concludono così. Noi solo durante la liturgia. Ecco, così concludiamo, concludo anch'io, chissà quante altre cose potrebbero essere dette, spiegate. Accontentatevi di quel poco che ho saputo comprendere io. Se dovessimo riprendere l'anno prossimo, chissà quante altre cose. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.